Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Una produzione di Roberto Antonini.
E ancora naturalmente un saluto da parte mia, da Gigi Donelli, da Tiziano Trotto questa mattina in regia che ci sta guidando mentre Brigitte Schwarz ci accompagna proprio sul terreno, come si dice, come dicono i giornalisti importanti, e percorre in questo tratto, ormai ci siamo quasi alla conclusione, mezz'ora per la conclusione della prima puntata, come vi ho detto più volte, in questo tratto svizzero ingadinese in cui l'IN si rafforza tanto da richiedere, come abbiamo sentito nell'ultimo contributo, l'intervento per contenerne la furia durante le piene, e poi anche all'opposto l'esigenza che emerge negli ultimi anni di liberarlo quando la costrizione del cemento si fa troppo forte. E in fondo questo è un po' sottintende uno dei grandi temi di una valle alpina che abbiamo visto ha una storia straordinaria, ha un grande passato ma vuole avere assolutamente altrettanto futuro, che è dunque attenta alla conservazione della sua storia ma ben consapevole della ricchezza di questa straordinaria risorsa rappresentata dal turismo. Insomma, una valle fortunata, si può senz'altro dire. Nel corso del nostro viaggio lungo il Danubio vedremo situazioni più complesse, più difficili, di situazioni economiche completamente diverse, ma ci sarà l'occasione di parlarne. Allora io direi innanzitutto di sentire l'ultimo dei quattro reportage che Brigitte Schwarz ci manda dall'Engadina e poi ne parleremo con un ospite che tra un momento ci raggiungerà in studio.
La Bassa Engadina è una regione piena di fascino, ricca di strani fenomeni naturali, esalazioni di gas, formazioni di sali. La celebre finestra geologica ha favorito la presenza, pensate, di ben 25 sorgenti minerali documentate sin dal 1300. A Schuol, capoluogo della Bassa Engadina, incontriamo Jasper Pult, originario di Saint, insegna lingua e letteratura romancia in vari atenei svizzeri, è stato a lungo direttore del Centro Svizzero di Milano. Allegra, Jasper Pult.
Allegra, buondì.
Qui nella Bassa Engadina si parla il Valladere e lei guiderà noi e i nostri ascoltatori alla scoperta di una Schuol inedita, una Schuol che ha vissuto grandi trasformazioni come vediamo qui.
Certo, noi siamo sul Stradun, che è lo stradone, in questo centro della Bassa Engadina che dista esattamente 60 km da San Moritz e 60 km dall'Andechi in Austria, dunque si pone a metà. E questa Schuol non era sempre il centro, man mano si è sviluppato al centro perché c'erano due comuni qui, Vicus e Schuolzot, la bassa parte del paese di oggi. E noi invece siamo sulla strada che passa in mezzo a queste due parti, dunque i turisti se passano solo attraverso Schuol non vedono niente e anzi ce ne sono di quelli che pensano ma Schuol è bruttina, invece no, Schuol ha il suo fascino. Ora a Schuol c'è in questo momento una specie di sviluppo notevole in quanto la cultura alberghiera, che ha avuto un grande momento prima della Prima Guerra Mondiale, ha portato anche alla costruzione di questa nuova strada, vediamo l'Hotel Belvedere, 1875 già, vediamo altri alberghi che stanno costruendo in questo momento, perché a dire la verità è quasi un miracolo, ma a Schuol c'è un boom di alberghi.
Anche perché qui ci sono naturalmente i famosissimi bagni termali e questo spiega sicuramente anche l'afflusso di turisti e anche di persone che per motivi di salute frequentano questi bagni minerali, ma direi, Chash Perpul, di proseguire alla scoperta della Scuol inedita.
Ecco, e per questo scendiamo e andiamo a Scuol Sot.
Eccoci a Scuol Sot, dove ci sono molte case tradizionali con i graffiti, quindi tipica architettura engadinese dell'Engadina Bassa, Chash Perpul.
Un paese engadinese è fatto secondo la socialità delle persone, cioè la curiosità. Noi abbiamo in quasi ogni casa un bovindo che non era una parte decorativa, ma permetteva di guardare fuori senza essere visti. È una specie di indiscreta discrezione o di discreta indiscrezione. Ora però la casa che abbiamo qua ha un altro dettaglio, che è un buco che va attraverso il muro di un metro di larghezza. Allora, perché questo buco? Perché questi qui non si potevano permettere il bovindo, allora hanno fatto il buco e da questo buco si vede, essendo nella stuva, esattamente sulla fontana di Bulgron, dove le altre donne andavano per fare il bucato. Allora la proprietaria della casa sapeva se andarci perché c'erano le amiche o se non andarci perché c'erano le nemiche. Del resto, quella fontana sarà una delle poche al mondo dove le donne lavavano e oggi ancora le mucche bevono acqua minerale, perché l'acqua minerale di Scuol va direttamente alla fontana.
Quindi riattraversiamo questa via di Scuol Sot e ci incamminiamo verso la chiesa che sorge qui sopra. Ecco Lin con un ponte di legno che lo attraversa.
E con questa curva spettacolare, perché siamo su una roccia e questa roccia è il primo insediamento del tempo di bronzo di Scuol. Si chiama Munt Baselgia e si sono trovati tante vestigie del passato della cultura di Laugan Melaun, che è una cultura intorno al 1300 fino all'800 che collega la Bassa Engadina con la parte dell'Alto Adige, con le Dolomiti, e che potrebbe essere definita come una cultura retica. Ora, tanti poeti si sono lasciati ispirare dall'Inn, e lì è molto bello vedere come questo Inn, che collega la Bassa Engadina, l'Engadina, cioè come unica valle svizzera, con il Mare Nero, che questo collegamento, appunto, questo ha sempre aperto un po' una epicità a questa valle, che l'ha mantenuta fino ad oggi. Io penso che l'Engadina sia la valle più aperta dell'arco alpino. E noi abbiamo, per esempio, uno scrittore proprio di Scuol, Klabiert, che è morto nel 1981. Lui, in tutti i suoi scritti, Lin era sempre fondamentale. Per esempio, quando il protagonista sta male, questo Tumas, quando lui ha mal d'amore perché la sua Karin, che è una turista venuta dalla Danimarca, no, e si è innamorata di questo contadino engadinese, allora lui va giù a Lin e si immagina come queste onde portano ora i suoi desideri fino appunto a queste pianure in Ungheria, dove lui si immagina una zingarella che ballerà la sera intorno a un fuoco accanto all'acqua che lui vede passare.
Abbiamo iniziato il nostro piccolo viaggio alla scoperta di Scuol Chash Perpul parlando delle trasformazioni edilizie.
E ora entriamo in chiesa perché vi devo far vedere qualcosa. Ora, questa chiesa ha una particolarità che non possiamo vedere oggi, ma che se fossimo qua domenica prossima alla predica potremmo subito capire. In tutte le altre chiese, no? Dappertutto, chi siede sul lato destro e chi siede sul lato sinistro, sempre gli uomini sul lato favorevole, lato destro. Invece qua a scuola sono le donne che si siedono qua e gli uomini sono seduti a sinistra. Perché questo? Perché 1622, quando è arrivato Baldirone, che era il generale di un esercito austriaco, Habsburghese di quella volta, che hanno distrutto gran parte dell'Engadina e siamo alla guerra di 30 anni, quella volta questa roccia della chiesa è stata difesa dalle donne, perché gli uomini stavano sotto e anzi erano già in fondo, dovevano fuggire, invece le donne si sono comportate di modo che gli austriaci non sono potuti salire e non hanno potuto distruggere questa chiesa. Da quella volta in poi il merito loro è stato compensato con questo gesto, che è un gesto simbolico ma di una certa importanza.
E anche la signora che suona l'organo, che ci ha accompagnato in questa registrazione, ci saluta dall'alto. Grazie a te, ci arrivai.
Buona continuazione.
Grazie.
Eccoci dunque con donne coraggiose che difendono dunque le loro famiglie, il loro villaggio. Si conclude per adesso il racconto di Brigitte Schwarz lungo Lynn. La prossima settimana, vi anticipo già, ci sarà il suo racconto invece del Danubio. Saremo dunque arrivati al fiume, superando la confluenza con Passau. Di fatto Brigitte ripercorrerà fino alle sorgenti, insomma, il Danubio tedesco, dove nasce e inizia il viaggio, lo ricordo, di oltre 2840 chilometri da ovest a est. E a proposito di ovest-est, questo è anche un po' il percorso da cui ripartiamo con il nostro ospite. Saluto e do il benvenuto questa mattina all'architetto Jacen Koenz, grazie di essere con noi.
Grazie.
Dunque, architetto Koenz, io tra gli elementi di cui parliamo con lei vorrei partire da quello degli sgraffiti, perché se c'è un elemento, diciamo, rappresentativo della casa tradizionale è quello che poi vediamo raccontato sulle mura, sui frontoni. È tipico dei paesaggi alpini, lo troviamo dal Tirolo fino alle Alpi occidentali. Ecco, in Engadina che tipo di racconto ci porta e da dove viene soprattutto questa tradizione?
Ma la tradizione probabilmente viene effettivamente dall'est, cioè ha seguito il fiume in su. Una volta erano i legami est-ovest sicuramente più importanti di quello che sono forse oggi, quello che erano forse anche dopo la guerra dei 30 anni. E senz'altro si è sviluppato molto dai viaggi. Erano racconti di viaggi, erano artisti che venivano da lontano e portavano delle figure che in fondo non esistevano in Engadina.
Questo, ecco, in particolare. Lunghi viaggi magari attraverso le vie d'acqua.
Assolutamente, la via d'acqua si seguiva con naturalezza e insomma l'acqua era una strada.
Insomma, sgraffiti come elementi allora di modernità che ora fanno parte di un patrimonio che viene conservato piuttosto bene, a suo avviso, all'interno della valle.
Ma un patrimonio un po' ambiguo, cioè il vecchio si tiene bene, giusto sulle case vecchie, e però c'è anche la moda di farle sulle case nuove, dove purtroppo non viene più interpretato in un modo contemporaneo, e questo, per quanto mi riguarda, mi dispiace un po'.
Ecco, l'architetto Koenz, diciamolo, i suoi lavori li vedete sul web o li conoscete attraverso appunto l'esperienza. Mi ha spiegato che è contrario alla forma di conservazione del passato laddove non c'è un senso profondamente storico e culturale. Insomma, fare le copie del passato non è nelle sue corde.
Le cose hanno un senso, sono sempre legate a un significato e a una tecnica, anche a una società. La casa engadinese era una casa da contadini, conteneva sotto un tetto la parte abitativa e anche la stalla. Era legata alla strada, era la continuazione della strada nella casa e aveva un preciso rapporto con lo spazio pubblico. Tutti questi elementi oggi non solo non vengono più considerate nelle case nuove, ma neanche nello spazio pubblico, e questo è molto grave per conto mio, viene proprio a mancare e ci si limita solo su un aspetto assolutamente estetico che è quello dello sgraffito, senza togliere niente allo sgraffito, giustamente usandolo in modo talmente superficiale. Mi dispiace, si dovrebbe trovare un nuovo modo.
Non si fa insomma un buon servizio allo sgraffito stesso, che come ci diceva ha un significato ben più profondo e anche una sua, un suo fascino di narrazione, di viaggi e di passaggi. Ecco, la casa aperta sulla strada, lo scivolo, la doppia entrata sui due livelli, un altro elemento che forse a volte oggi si fa fatica persino a comprendere, chi non ha, come dire, magari bagnato un po' il naso nella tradizione culturale contadina, perché è ovvio che se si entra da uno scivolo in un salotto questo suona bizzarro, ma quanto e come si può preservare e in qualche modo, e se è possibile, anche reinterpretare nella modernità, oppure bisogna avere il coraggio di dire sono due libri diversi, sono due storie diverse e vanno scritte in maniera e con strumenti diversi?
Ma la qualità della casa vecchia è proprio questo rapporto con lo spazio pubblico, e tra la parte privata, che è la camera, il soggiorno, e la strada, c'è uno spazio di transizione, che è la court. È uno spazio che è coperto, contrariamente alle altre tipologie che conosciamo, nella casa engadinese è coperta, integrata nella casa, ma è uno spazio di transizione tra il privato e il pubblico. Detto questo, ci sono molti modi per fare questo, ci sarebbero, ma noi viviamo in una logica della proprietà privata, della villetta staccata da tutto, dove questa transizione non c'è più.
Cioè la court, dice, non è necessariamente legata al passato, potrebbe esserci nell'architettura moderna contemporanea?
La court in quanto un elemento di transizione, poi non deve essere,
certo,
per forza 12
come
metri
la court,
per 7 metri,
come era,
eccetera.
Ma il senso di questo
senso,
luogo di transito?
Io dico un luogo di transizione con lo spazio pubblico, dove si vuole anche stare, sedersi. Il bello della panchina davanti alle case è che è uno spazio dove viene voglia di sedersi un attimo e fare tre chiacchiere.
Questo
è un senso pubblico.
E civico. Questo è sicuramente, come dire, un elemento di ricchezza e di scambio, di cultura, come di cultura abbiamo parlato nel corso di tutta questa prima puntata. Qual è la situazione attuale? Abbiamo sentito che il fiume stesso passa tra fasi di, diciamo, in cui viene ingabbiato, a momenti in cui si cerca di liberarlo, che il turismo e il benessere sono una grande opportunità, ma inevitabilmente è anche un fattore di trasformazione, addirittura violento in certi momenti. In termini architettonici, che cosa accade?
Accade un po' la banalizzazione, accade la ripetizione di un elemento in grande numero senza qualità di un insieme, proprio di quello che io dico una comunità. Questa era la grande forza del passato, senza nostalgia, cioè il passato aveva la ricchezza che c'erano questi nuclei che erano una forma di una forte comunità necessaria per sopravvivere in condizioni difficili, che erano all'interno di un paesaggio che veniva molto coltivato e molto protetto proprio dai contadini. Il terreno era molto raro. Oggi sprechiamo in tutti i sensi e non riusciamo a costruire in modo denso ciò che
sarebbe. Perché sprechiamo, architetto, oggi in che modo, laddove spesso si parla invece di capacità di utilizzare al meglio l'ambiente, le risorse naturali, lei invece ci dice non è vero? Questo è un'illusione.
Fatto non è assolutamente vero, sprechiamo con le strade, infrastrutture, in tutto il modo che ci hanno portato i piano regolatori, che purtroppo hanno dato zone molto grandi, e il modo di agire nella proprietà privata, dove uno si ritira sul centro della parcella facendo la sua casetta o anche casa d'appartamenti, ma sempre con lo stesso spirito, quello dello stacco, quello della logica io mi metto verso il sole e non verso una comunità.
Ecco, non è che c'è un po' di snobismo tra virgolette nel condannare la villetta, perché ci saranno anche delle questioni economiche, insomma la costruzione complessiva in un territorio che è sempre più turistico quasi impone questo tipo di scelte, o no? Non è una giustificazione che regge secondo lei?
La domanda comunque va molto in là, la domanda è quale sarebbe la forma, la risposta edile a una pressione del turismo. Io il turismo vedo come il futuro, è la realtà, è un grandissimo potenziale. E quale risposta vogliamo dare? Nell'Ottocento hanno avuto delle coraggiose risposte con i grandi alberghi, che non aveva niente a che fare col mondo dei contadini, e lì sono nate delle forme estremamente dignitose che oggi ancora ammiriamo. Però noi oggi non abbiamo nessuna forma simile che potremmo applicare, cioè siamo lì condannati anche come architetti nel piccolo, nel risolvere le piccole cose, delle piccole proprietà, dei piccoli desideri della piccola gente, e questo è triste, perché il potenziale sarebbe enorme.
In conclusione, architetto Könz, Isocca Martin prima ci diceva che l'Engadina vive una fase di transizione, che sta discutendo, riflettendo, ragionando sul fronte della lingua romancia, su quale dovrà essere il futuro di questa complessità. Mi sembra di capire che sul fronte architettonico siamo in un punto simile, non è una chiaro dove si sta andando.
Assolutamente, si viene da un mondo di contadini che è terminato, sta per terminare nella sua forma che ha avuto per secoli, e entriamo in un'altra fase. Dobbiamo trovare la forma in tutti i sensi, che sia linguistico, anche forma edile.
Grazie a Jacen Könz di essere stato con noi, di averci aiutato a capire anche come, in un programma che è basato sul principio, direi, tutto scorre, tanto per citare un gigante della letteratura come Grossman, ma tutto scorre davvero nel nostro racconto, nel nostro fiume, nei racconti che avete sentito questa mattina, realizzati da Brigitte Schwarz lungo Lin, e che, vi anticipo, la prossima settimana sarà il racconto del Danubio. Adesso sentiamo insieme ancora un brano, poi torniamo per un saluto. Ed eccoci qua, siamo giunti alla conclusione della nostra prima tappa, lo ricordo è solo la prima di un racconto che vi terrà compagnia e spero che voi vorrete tenere compagnia a tutti noi che stiamo lavorando, che abbiamo lavorato intorno a questo bellissimo progetto fluviale. Vi dicevo, vi terrà compagnia fino a tutta la fine del mese di agosto, il sabato naturalmente, tra le 10 e mezzogiorno. Ci ritroviamo senz'altro il prossimo sabato quando affronteremo le sorgenti e uno dei grandi interrogativi, dei quesiti intorno al Danubio per molto tempo è stato: dove nasce il fiume, dove nasce il Danubio? E vedremo che in alcuni momenti è stato addirittura oggetto di discussioni molto animate e di battaglie, ma tutto questo è solo un invito a seguirci la prossima settimana e vi ricordo nel frattempo che per rete2.rsi.ch tutto il percorso, le immagini raccolte dagli inviati vi terranno compagnia. Da parte mia è davvero la conclusione, un saluto, vi auguro un ottimo fine settimana, magari cominciando a guardare i fiumi, i corsi d'acqua che in molti si spingono nelle diverse direzioni e quelli dell'Engadina ci portano invece verso l'est, verso il Danubio. Un saluto a tutti voi.